Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Tratto dagli audiolibri di Porfido.
Tratto da Maelstrom, scene di rivolta e auto-organizzazione di classe in Italia, 1960-1980, di Salvatore Ricciardi.
Ci siamo presi la libertà di lottare. Sbuffo, mi giro, senso di spossatezza, ma il sonno non arriva. Non riesco ad abituarmi a dormire su questi pezzi di plastica chiamati materassi. E poi quel fascio di luce blu che ogni 2 o 3 minuti attraversa le sbarre della cella. E la ripetitività del carcere, la ripetitività. Utilizzarla è stata la nostra forza, ripetitività degli apparati dello Stato, delle forze di polizia, delle istituzioni, dei grandi manager, delle persone importanti. Le strutture organizzate sono obbligate alla ripetitività. L'ordine lo pretende ed è il loro fianco debole. Mi alzo di scatto. Se il carcere è il massimo della ripetitività, non deve essere difficile trovare la falla. E già. I carcerati proprio queste falle scrutano da anni, da decenni, da sempre. Ormai sono in piedi, il sonno è passato. In silenzio giro in punta dei piedi tra le brande per arrivare al finestrone alto. Salgo sullo sgabello per arrivare all'altezza del davanzale. Ora i miei occhi possono viaggiare oltre la grata. Cerco il faro, ruota come una lunga lancetta dell'orologio. Il fascio di luce corre sulle terrazze delle costruzioni interne al complesso carcerario e poi accarezza le alte mura di cinta. È di colore blu, ma si tinge del colore degli edifici su cui si posa. Il carcere è molto illuminato e di un silenzio irreale. Le guardie sul camminamento in cima al muro di cinta sembrano ombre, fantasmi. Io sono lì dentro, rinchiuso in quel complesso. Il silenzio, la notte, quelle luci spettrali dei fari. Mi sento dentro un film. Io e il mostro. La bestia, definiva il penitenziario George Jackson. Sento nelle orecchie una musica che non c'è. Allucinazioni da galera. Irrimediabilmente dentro questa fantasticheria lancio una sfida al mostro. Vedrai che ti distruggo. Poi me ne vado a dormire.
Sono dentro un carcere speciale. Giorni e giorni immerso nelle letture dei libri sul carcere, quelli classici e quelli che gli stessi detenuti, finalmente organizzati, scrivevano con la loro rabbia e i loro corpi. Lettere provenienti dalle prigioni dove si lottava e ci si organizzava. Documenti, testimonianze e analisi prodotte da chi aveva sempre avuto preclusa la parola scritta. I nostri manuali. Il carcere come scuola di rivoluzione. Una raccolta di lettere dal carcere scritte da detenuti e redatte da Irene Invernizzi, una compagna della Commissione Carceri di Lotta Continua. E poi L'Evasione Impossibile, di Sant'Enotar Nicola. Liberare tutti i dannati della terra, ancora di Lotta Continua. I Fratelli di Soledad, di George Jackson, dal carcere di San Quintino prima di essere ammazzato nel 71. Per la prima volta nella storia di questo paese i detenuti avevano preso la parola. Tra poco potrò conoscere di persona quelli che si erano alzati in piedi. Gli autori di quelle lettere, i protagonisti di quelle rivolte. Conoscere dalle loro parole come era avvenuto quel prodigio di contaminazione tra compagni e detenuti che ha realizzato una straordinaria presa di coscienza e una stagione di rivolte. Le alte mura delle carceri non erano riuscite a impedire al vento ribelle di entrare nelle celle, inondandole. Altre mura non avevano impedito che lo stesso vento entrasse nelle caserme, nelle case e perfino nelle parrocchie. Il 68 ha portato all'interno dei lugubri corridoi delle sezioni carcerarie il rumore allegro delle piazze, il crepuscolo delle strade attraversate dai cortei. Ma in carcere è diverso. Nelle lotte iniziate nel 68 e proseguite per tutti gli anni 70, la rivolta non poteva avere la stessa spensieratezza che aveva fuori. anche se un sorriso se l'era conquistato. In carcere non hai nessuna possibilità di sottrarti alle cariche, non servono le gambe scattanti e la velocità di riflessi. Qui dentro il costo è sempre molto alto. Quando la polizia carica, non c'è vicolo dove sgattaiolare, né saracinesca che ti protegga dalla ferocia di chi non ti perdona di esserti ribellato all'ordine del luogo ordinato per antonomasia. Qui è un massacro, ogni volta.
Alle 9 di Torino, dopo che ingenti forze di polizia avevano riportato l'ordine, nelle sezioni della prima rivolta carceraria di questo periodo, il cappellano del carcere, padre Ruggero, andò a fare delle fotografie nelle sezioni devastate. Le scritte che trovò lo fecero trasalire. Sui muri anneriti dal fumo degli incendi si leggevano ancora delle frasi, una di queste recitava: il capitale ha mille facce, la caserma, la famiglia, la scuola, la chiesa e il carcere. Christian De Vito, Camosci e Giracchiali.
Non erano aule universitarie, erano celle di un carcere.
La solidarietà tra detenuti, già esistente dentro le galere, si moltiplicò. Le gerarchie interne alla popolazione extralegare e carcerata vennero sgretolate dentro e fuori. I boss dovettero cercare riparo tra le guardie. Loro, che avevano sempre spadroneggiato sulla vita dei prigionieri disperati, fu chiaro a tutti che lo Stato e la criminalità organizzata erano due facce della stessa medaglia, a volte la stessa identica cosa. Il 68-69 carcerario è stato fantastico. L'hanno scritto alcuni generosi proletari extralegali, così li chiamavamo noi politici. Un termine che dimostrava la considerazione che avevamo per loro e gli consegnava una dignità sociale da difendere. Tra loro si chiamavano banditi. Loro che non si erano mai voluti sporcare le mani con un lavoro salariato che ritenevano avvilente, perché servile. Alcuni di quei ragazzi si aggregarono nei NEOP, persone meravigliose, chi li ha conosciuti ne è rimasto affascinato. Detenuti da anni, da decenni, banditi, rapinatori diventati compagni. E che compagni? È un miracolo che accade poche volte nella rivoluzione. Le storie più entusiasmanti del carcere le ho sentite raccontate da loro. Ecco, il carcere speciale. Ma come è avvenuto che hanno progettato le carceri speciali? Un decennio di lotte del movimento dei prigionieri aveva messo in luce le barbarie del carcere e aveva proposto sostanziali modifiche. Sembrava proprio che fossero mature le condizioni per farla finita col carcere fascista. Sembrava che una riforma fosse possibile. Ma poi cos'era successo? L'ondata di proteste e di rivolte iniziata nel 68 ed esplosa in tutto il circuito penitenziario nel 69 era proseguita nonostante la durissima repressione. Chi lottava e si ribellava veniva trasferito nelle carceri punitive, buttato nelle celle di isolamento, pestato a sangue, inchiodato al letto di contenzione, denunciato e condannato e da qualche tempo riceveva colpi d'arma da fuoco. Ma la protesta non si era arrestata e aveva fatto conoscere a tutta la società le tremende condizioni che si vivevano nelle carceri italiane. La critica all'istituzione carceraria si era diffusa nella società, favorita dal clima libertario e controculturale degli anni tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70, contagiando intellettuali, artisti, cantanti, perfino magistrati, funzionari e giuristi.
Gli obiettivi dei detenuti erano quelli della prima piattaforma del 69. Miglioramento delle condizioni di vivibilità, controllo dei detenuti sul vitto, remunerazione del lavoro, aumento della socialità interna e con l'esterno, abolizione del letto di contenzione e della censura, cui si aggiungevano le richieste di amnistia e indulto. Ma soprattutto c'era la richiesta di abbandonare definitivamente il codice penale fascista e il connesso regolamento penitenziario del 31. Dunque farla finita realmente con l'epoca fascista. Una sorta di nuova resistenza. Ma chi governava il paese se lo teneva assai stretto quel codice fascista, anche coloro che partecipavano in pompa magna alle commemorazioni del 25 aprile. Era iniziata la battaglia per una riforma carceraria efficace e radicale, di cui si discuteva dal dopoguerra, senza esito. Per dare pubblicità a quel movimento di lotta, i detenuti utilizzavano i processi come cassa di risonanza del movimento. Disertavano le aule dei tribunali comunicandone i motivi. Oppure denunciavano, durante le udienze, le condizioni di vita e gli obiettivi della lotta. La presenza crescente di compagni nelle carceri accelerò il processo di organizzazione e consolidò i rapporti con l'esterno. Una ribellione costata cara, Morti, pestaggi e secoli di galera. Ma la stagione di rivolte aveva portato il carcere nelle piazze, nelle aule scolastiche, perfino sulle tavole delle famiglie italiane. Il carcere non era più quell'oggetto sconosciuto e rimosso. Si poteva mettere mano finalmente a una riforma del concetto di pena e del sistema penitenziario.
L'ora d'aria. Nelle due ore d'aria della mattina avevo chiacchierato e ancora chiacchierato. Appena entrato nel cortile ero stato circondato. Nomi che si sovrapponevano ad altri nomi. Si era formato un capannello, il cui numero aumentava man mano che nuovi prigionieri entravano nel cortile. Il capannello intorno al nuovo arrivato era una consuetudine nel carcere speciale, perché non erano frequenti gli arrivi di nuovi prigionieri. Dal capannello arrivavano domande che riguardavano la tentata bella di Regina Celi. Mi chiedevano di illustrare ogni particolare. Ciascuno aveva la sua spiegazione del perché era fallita e di ciò che avrei dovuto fare perché riuscisse. Le divergenze tra analisti ed esperti di evasioni, tentate più che riuscite, erano notevoli, cosicché il centro della discussione si spostava sui due o tre che dibattevano sulla tecnica ottimale e gli accorgimenti per far riuscire un'evasione. Man mano che le parole correvano, mi accorgevo degli sguardi. Una tentata evasione, portata avanti fin sopra il muro di cinta e per di più realizzata a circa un mese dall'arresto, veniva ritenuta nel mondo carcerario un evento da discutere e analizzare a fondo, per ampliare l'arte della fuga. Progettare evasioni, o anche sognarle, è l'identità di ciascun prigioniero che resiste, che non è stato ancora maciullato dalla galera. L'evasione è quel pensiero che lo tiene agganciato alla speranza, alla vita. Il carcere è veramente lo specchio della società. Non è un modo di dire. Se non c'è ribellione, le gerarchie in carcere sono rispettate come fuori. Il merito è altrettanto importante, però c'è anche tanta solidarietà che fuori scarseggia, almeno oggi. Prima della stagione delle rivolte, le gerarchie in carcere erano riferite alla disponibilità di soldi, in merito alle conoscenze altolocate, politici e magistrati, direzione del carcere, graduati, guardie. Dopo le prime rivolte, questi valori, dentro come fuori, sono stati ribaltati. Ribellarsi, organizzare e partecipare a evasioni o rivolte, una grande solidarietà, erano il merito. Ne ho avuto di tempo per pensare a tutto questo. Abbiamo lottato contro l'ordine gerarchico, quello che sentivamo sulla pelle, quello dei capi al lavoro, dei soldi, della divisa e dei gradi. In alternativa, proponevamo una partecipazione orizzontale alle decisioni. Abbiamo lottato e spesso queste gerarchie le abbiamo sgretolate.
Tratto da Maelstrom, scene di rivolte e auto-organizzazione di classe in Italia, 1960-1980, di Salvatore Ricciardi.
Se volete leggere tutto il libro, lo trovate in prestito al Centro di Documentazione Porfido, in via Tarino 12C, in Banchiglia.
Bucchinari del palinsesto di Blackout.